Cari amiche e cari amici, bentrovati, bentrovate, martedì sera, benvenuti a Bruxellando, siamo tutti quanti qui questa sera, in questa freddissima serata di gennaio, già il primo mese è già quasi trascorso via velocemente, sembra ieri che abbiamo ricominciato le prime puntate del nuovo anno ed eccoci qui ormai quasi già alla fine, la settimana prossima, proprio primo febbraio, già ci troviamo nel secondo dei mesi più brevi dell'anno. Volevo ringraziare tutti coloro i quali continuano a scriverci e hanno preso questa bella abitudine, veramente vi ringrazio, di segnalarci anche degli eventi. Quindi l'email di Bruxellando, bruxellando@gmail.com, non riceve soltanto interessanti suggerimenti di scrittori, poeti, pittori recentemente, insomma, e quant'altro, però insomma ci fa piacere che ci venga finalmente anche riconosciuto il ruolo di catalizzatori dell'agenda culturale. Insomma, se avete comunque degli eventi anche simpatici di cui volete dare ampia diffusione, potete contare sulla nostra redazione e noi ne terremo in considerazione. E per quanti invece ci hanno chiesto come mai le puntate non sono ancora uploadate, ci stiamo lavorando, abbiamo avuto qualche problema tecnico, infatti purtroppo una puntata non è riuscita a registrarsi. Mi scuso con Liliana perché è proprio la puntata quella con Liliana Ugolini, che tra l'altro è andata benissimo in quattro lingue, è stata forse una delle puntate più belle dell'ultima parte dell'anno, però speriamo da qui insomma a venerdì di potervi offrire anche in podcast le ultime puntate di Bruxellando. Saluto Georges.
Salut. In francese l'hai sentito?
Fiordaliso.
Siastok.
Siastok.
Va bene, siastok. tutti noi capiamo tranquillamente siastok.
Beh, dai, la dimensione multiculturale. Dani M in regia.
Siastok.
Bene, lui ha recepito già
per coloro che ci ascoltano, siastok è ungherese, ma gli ungheresi utilizzano molto più sovente lung. Sì. Che praticamente
è solo stock.
Esatto, no, no, lungo non ho detto le rese, ho detto ung. Quindi tagliano a metà tutte le parole, come i francesi.
Sì. E quindi la parola lunga per stock qual è?
Le prof de mal, ma di chi la loro dicono sia.
Sia. Qual è la relazione con stock?
Forza, adesso ci
singolare
sentiamo.
Singolare e plurale, scusa.
Scusate, il plurale di sia è sia stock. Cioè, capito?
Sì, qui
gli altri hanno una lettera, una vocale, loro hanno un pezzo intero di frase. In plurale, e vabbè, paese che vai.
Allora, prima di inoltrarci nel vivo di questa puntata, che stasera vi annuncio sarà veramente bellissima, si tratta poi di uno dei temi preferiti da George, quindi insomma, veramente da te George stasera mi aspetto un grandissimo contributo.
Ecco, sei stato zitto, mi viene l'ansia.
Ma non è vero che ti viene l'ansia. Volevo ricordare uno dei primi eventi della nostra agenda culturale. Vivi, storia di uomini e donne più forti della malattia, un libro di Fabio Cavallari. L'autore Fabio Cavallari sarà presente all'Espas Banca Monte dei Paschi il prossimo 10 febbraio 2011 alle 19. L'evento si ritroverà anche sul nostro blog. Daniele, ci ricordi qual è il blog di Bruxellando?
Sì, è bruxellando.blogspot.com.
Ieri sera però in un momento di ispirazione l'ho ricordato,
sì,
insomma,
infatti,
sono stata abbastanza
l'ho
brava.
L'ho notato con piacere.
Questo libro tratta di un argomento di cui probabilmente non si ama molto parlare, il tema della disabilità, però insomma purtroppo uno dei temi di cui comunque ci dobbiamo occupare. Il tema del libro è proprio la sclerosi laterale amiotrofica e insomma la ricerca
esatto.
Probabilmente riuscirà forse in un futuro, speriamo vicino e non troppo lontano, a trovare anche una soluzione. Purtroppo sono tante le persone che soffrono di questa malattia, però insomma probabilmente sì. Parlarne e condividere le esperienze probabilmente è molto umile, molto molto utile. Noi umilmente insomma con Bruxellando appoggiamo ovviamente il libro di Fabio, chissà, forse magari sarà anche nostro ospite telefonico, insomma, quindi in bocca al lupo per il libro e vi ricordiamo quindi 10 febbraio alle 19 presso l'Espas Banca Monte dei Paschi, che come saprete è sull'Avenue d'Auderghem, quindi proprio in prossimità del Rond-Point Chaumont. Bene, come avrete intuito da qualche sorriso in più che si sentiva questa sera dai microfoni, abbiamo qui con noi un graditissimo ospite, E non mi stancherò di ripeterlo, perché quando si legge un buon libro penso che ci sia sicuramente la voglia, la tendenza e soprattutto la gioia di poterlo condividere con le persone che comunque ci stanno intorno. E Bambini Bonsai, quindi il nostro ospite qui questa sera, Paolo Zanotti. Paolo, benvenuto.
Eccomi.
E sicuramente vale sicuramente la pena leggerlo, soprattutto perché troverete un libro ben scritto. A noi qui capita di leggere un po' di tutto, sicuramente quello che scegliamo è di un livello interessante, però vi posso assicurare che il libro di Paolo è veramente scritto bene e con uno stile veramente autentico. Probabilmente ieri sera ne parlavamo, ci potrebbe essere qualche similitudine con Calvino, però sai, a volte ricordare le similitudini non penso poi porti così tanta fortuna. Invece voglio dire che questo è lo stile di Paolo, uno stile personale in cui si ritrovano tante influenze di cui magari se vuoi poi ci riparlerai, però sicuramente complimenti, perché davvero si legge velocissimamente proprio perché lo stile col quale è scritto insomma è accattivante, quindi e il tema di cui si parla poi potrebbe non essere evidente o chiaro subito immediatamente, quindi anche perché parli dell'infanzia ma in una maniera assolutamente innovativa. Ma non sono io l'ospite questa sera, è Paolo, e quindi io veramente ti lascio la parola se ti va di raccontarci qualcosa magari sul tuo percorso di scrittore, o altrimenti introduciamo direttamente i Bambini Bonsai.
Beh, visto che si parla di Bambini Bonsai, io parlerei, direi, la domanda potrebbe essere formulata in questo modo: egregio scrittore, potrebbe rivelarci i prodromi della sua opera?
Te lo passo.
Però invece è una cavolata, perché mi piace. Paolo,
parto dalle elementari quando volevo scrivere.
Sei grande. io starei qui ad ascoltare per ore, quindi se vuoi benissimo.
La storia di questo libro in realtà è stata abbastanza lunga, perché anch'io come tutti ho la mia tonnellata di romanzi nel cassetto, poesie nel cassetto, radiodrammi nel cassetto. Questo libro ha accompagnato molti degli ultimi anni, ma era partito in realtà come una storia, era nato proprio della parola Bambini Bonsai, che non so bene come mi era entrata in testa un giorno, e mi ero detto: ma Bambini Bonsai, che cos'è un bambino bonsai? E lì era nato il finale del libro, che è rimasto tal quale. Poi, siccome il finale del libro ha una trovata fantascientifica, mi ero detto: ah, allora questo è il racconto che posso spedire per un concorso di fantascienza. L'anno scorso mi hanno premiato per un racconto che non c'entrava niente, quest'anno stravinco, invece no. Come sempre succede, mai progettare troppo le cose. Ah, ho detto racconto perché appunto la storia inizialmente era stato un racconto, poi mi ero accorto che per costruire quel finale mi ero dovuto accennare a un mondo parecchio diverso dal nostro, che però veniva proprio messo in piedi due quinte, una strada finta per arrivare al finale. E allora mi ero messo, ma questo mondo poteva essere interessante, non ne so ancora molto, e ho continuato ad allungare, e ho cambiato pure l'ambientazione, perché dato che c'era bonsai nel titolo e la storia era nata dal titolo, il racconto era, senza troppo fantasia, ambientato in Giappone. Posto di cui non ne sapevo molto, a parte le cose più turistiche, senz'altro era insufficiente, ne sapevo troppo poco per ambientare veramente un romanzo, che uno deve anche avere uno spazio in cui muoversi, e quindi è finito a essere ambientato in Italia.
E possiamo quindi magari già svelare il significato del titolo, quindi perché poi Bambini Bonsai? Persa questa sfumatura, diciamo, più nazionale e legata al Giappone.
Ma il significato del titolo in senso proprio no, non si può veramente dire, perché è la rivelazione dell'ultima riga. Non so se è il caso.
No, possiamo...
Allora metto uno spoiler, gli ascoltatori spengono.
Solo un'indicazione.
Non interessati spengano la radio per i prossimi 10 secondi.
un'indicazione, dai, come abbiamo fatto ieri sera.
C'è un senso proprio che riguarda uno solo dei personaggi del libro, che è una bambina in qualche modo molto particolare, bloccata nella sua infanzia, cioè non cresce, oppure diciamo che cresce pochissimo. Tutto ciò proprio perché la si vuole mantenere piccola, perché è carina così. Al plurale può essere inteso riferito a tutti i protagonisti, a tutti i personaggi del romanzo, che è un romanzo di bambini, è un romanzo di bande, anche se di bande di bambini del futuro. In questo caso diventa però molto più metaforico, ma in sensi diversi. C'è un personaggio che è una bambina bonsai e che propriamente è tenuta in un vaso più piccolo per mantenerla così, e gli altri cercano faticosamente di crescere senza capirlo fino alla fine del libro com'è che si fa, e quindi sono ancora dei bonsai di adulto, oppure si chiedono se saranno veramente adulti, cioè se sì, per forza saranno adulti un giorno, ma allora diventeranno qualcosa di diverso, saranno ancora loro stessi, però semplicemente cresciuti, o passando lo spartiacque, la linea d'ombra, l'iniziazione, cioè, si cambia proprio di specie.
Parliamo un po' dei bambini protagonisti del romanzo. Ce ne sono quattro in particolare che emergono rispetto agli altri. C'è Pepe, il protagonista. Mio Dio, mi sono dimenticata il nome.
Sofia,
ecco. Già, perché sai, mi veniva in mente Sapienza, ovviamente, no? Primavera e Petronella. E tutti e quattro, tutto sommato, sono un po' complementari l'uno all'altro, un po' speculari.
Sì, sì. Anche se in effetti sì, spiego un po' il sistema dei personaggi, perché detto così sembra che Pepe sia beato fra le donne. Un po' lo è in effetti.
Secondo me sì, assolutamente, in buona compagnia.
Ha avuto una madre difficile, però questa è stata aggiunta per giustificarlo, forse. Allora, sono dei personaggi che si incontrano in momenti diversi della storia, e della verità uno, Sofia, è anche difficile dire se incontra veramente gli altri. Ci troviamo in effetti, questo per spiegare un po' le coordinate, in un mondo abbastanza strano. È un mondo futuro sconvolto da mutamenti climatici, in cui si è instaurato un clima vagamente monsonico, cioè di grande calura, con una pioggia improvvisa e molto lunga. C'è una stagione delle piogge. Solo che non è un vero monsone, perché non è ricorrente, non è prevedibile l'arrivo della pioggia, possono passare anche anni da una pioggia all'altra, e gli adulti di questo mondo futuro hanno terrore della pioggia, di solito la passano in una specie di letargo più o meno indotto da farmaci, e per i bambini è diventato il momento del carnevale, il momento in cui possono essere finalmente autonomi e esplorare la città. Non escono dalla pioggia fin da bambini, ma soltanto quando la pioggia li chiama, momento che cade più o meno, il romanzo lo suggerisce, più o meno coincide con il momento della pubertà, quindi possiamo intendere anche questa pioggia come una grande metafora. Pepe, appunto, che è anche il narratore, è in attesa della sua prima pioggia, ha le sue inquietudini, cioè c'è una vecchia zia che prova a fargli capire, ma vedrai, nella pioggia succede questo, e lui tendenzialmente non capisce, ogni tanto, non sa neanche cosa sia esattamente la città che esplorerà durante la pioggia, perché è cresciuto in una specie di baraccopoli a margine della Genova del futuro, il cui nucleo è un po' come la città dei morti del Cairo, il cimitero, il monumentale di Genova, il cimitero di Staglieno. Primavera è la prima bambina che conosce di questo suo passare di donna in donna, così, e che è un'altra bambina del cimitero, più piccola di lui, tanto che lui è un po' infastidito che lei si interessi a lui e poi voglia uscire nella pioggia con lui. Ma che vuoi, ma sei troppo piccola, ma non venirmi tra i piedi, io voglio spassarmela, sono grande, mica devo badare a te, se usciamo insieme finisco per badare a te. E inutile dire che Primavera esce con lui. E questo è probabilmente il rapporto che muta di più nel corso del romanzo, perché passa da insofferenza e curiosità di Pepe verso Primavera a le piccole gioie del fratello maggiore. Cioè, si capisce che all'inizio Pepe diventa fratello maggiore di Primavera, ma perché si diverte a poterla rimproverare. Petronella è invece la capobanda di uno strano gruppo di, possiamo chiamare, dei bambini ricchi che incontrano durante l'avventura nella pioggia, mentre intanto infuriano risse, baratti. Cioè, durante il periodo della pioggia i bambini creano un vero mondo parallelo con una sua economia anche. Petronella non ne ha bisogno perché è organizzatissima, addirittura un precettore a seguito che è sia la guida, quello che ha dovuto preparare le mappe, è anche il catechista, è un po' il tuttofare, che è una specie di maggiordomo di casa, ed è pure lui un bambino, solo un bambino molto responsabile, molto fastidioso anche. E Petronella rimane un personaggio molto ambiguo per tutto il romanzo, perché è una bambina molto viziata da una parte, che però è quasi punta dalla sensazione di essersi persa qualcosa, a essere cresciuta nella bambagia. Per esempio, non ha mai visto il sole, perché in questo mondo futuro il sole può fare male. Pepe, per esempio, perché non si disidratasse da bambino, è stato cresciuto in un secchio, anzi poi ha fatto la muta, quando cresceva un po' gli davano un secchio nuovo finché non c'è stato più dentro. Sofia è la sorella di Petronella ed ha un ruolo molto paradossale nel romanzo, perché è anche il personaggio a cui all'inizio il lettore legge e vede che la storia è raccontata a un personaggio che si chiama Sofia, solo che non compare mai. Uno va avanti per il romanzo e di questa Sofia nessuna traccia. Poi in realtà si scoprirà che Pepe aveva avuto molti indizi di Sofia, solo che non sapeva ancora che era lei. Si scoprirà poi che è la sorella di Petronella, e con lei Pepe avrà un rapporto molto, molto paradossale. È difficile dire se la conoscerà veramente, la conosce e subito è già scomparsa, quindi anche questo raccontarla a lei è perché Sofia è la sapienza, è il personaggio che c'è da scoprire alla fine del cammino, alla fine della pioggia. Ed è anche il personaggio di cui lui si serve, il personaggio assente, per riraccontare tutto, per capire com'è andata veramente. Uh-huh. E infatti con la prima e l'ultima riga del romanzo sono dedicate a Sofia.
Però non ci sono solo i bambini, ci sono anche i temi di cui, insomma, poi rendi i bambini partecipi: la libertà, l'amicizia, l'amore, e questo forte e continuo senso di curiosità che poi leghi anche con la pioggia. Però magari prima di passare a quest'altro argomento molto importante, descrivici un po', insomma, come sei riuscito innanzitutto a rivivere le emozioni di un bambino, perché immagino che comunque questo esercizio non sia stato così immediato e semplice. E poi come, insomma, immaginare proprio lo scenario con questi bambini a volte un po' discoli, a volte un po' troppo obbedienti per alcuni, insomma, qual è stato il leitmotiv, insomma, che cosa ti ha guidato nella scrittura?
Ma in generale questo probabilmente c'è anche qualcosa di istintivo. Mi sono sempre trovato molto bene rifaccio l'entrata. Mi sono sempre trovato molto male a parlare di personaggi adulti. Quindi vi accorgevo, ma da quando ho iniziato a scrivere, o meglio, da quando ho iniziato a scrivere, essendo un po' più scafato, quindi a evitare anche le cose che mi davano difficoltà, che avevo bisogno di un, o che non mi interessava, cioè avevo bisogno e volevo e mi divertivo di più scrivendo da un punto di vista che fosse leggermente deviato, quindi o da adulti, dal punto di vista di adulti infantili, o da personaggi molto strani, o da bambini veri e propri, come in questo caso. Anzi, probabilmente è stata una delle prime cose che ho scritto con dei protagonisti veramente bambini. Però era sia una cosa che mi interessava, che mi riusciva facile, mi è sempre riuscito facile di raccontare da un punto di vista un po' abbassato. Cioè, e sia un punto di vista abbassato che un punto di vista che rinnova il modo di vedere il mondo, non solo per la fantasia infantile, ma anche, non a caso ho detto abbassato, perché ci sono stati, non so, per esempio una volta sono stato a una mostra di fotografie intitolata "Come i bambini vedono la città", e tentare di capire ma da dove inquadrano i bambini per fotografare una città, che soggetti scelgono rispetto a un adulto, perché noi bambini non abitiamo la stessa città. Vabbè, ormai i bambini ne abitano sempre meno, perché la vita di strada dei bambini dagli anni 70 in poi ha avuto un tracollo, stanno sempre più in casa.
Sicuramente.
Quindi, ma è una cosa che non ho avuto bisogno di un grande sforzo di ricostruzione di questi bambini, di come potessero vedere il mondo, mi veniva abbastanza facile. Poi in generale la storia della letteratura per l'infanzia è piena di scrittori che non hanno mai avuto bambini. Poi all'interno di questa categoria ci sono quelli che poi si trovano bene con i bambini e quelli che no, invece no, non li potevano vedere nemmeno, neanche quando erano altrui. Ecco, io mi trovo bene con i bambini altrui, anche se non ne ho mai avuti.
Sei in buona compagnia.
Cioè, chi è che fa compagnia a lui, per capirci?
Tutti noi.
Vabbè.
O sbaglio, George?
No, io non oserei mai contraddirti.
Vabbè, figuriamoci.
Guardiamoci negli occhi, qualcuno sta mentendo a dei figli nascosti.
Ma chissà, boh.
Beh, no. Se sono nascosti anche a me, vabbè, però non credo, insomma. Mi avrebbe fatto piacere.
Chissà perché guardavamo tutti te.
Non lo so. Forse perché sono l'unico che ha la barba un po' bianca. Allora uno
fa. Hai la barba bonsai.
Sì, ma vecchia, però bonsai dannata.
Beh, bonsai sono dannata.
Dannata? Bravo.
Poi per i proseguo,
sì,
su questi temi. No, ma si sa mai, no? Io ho fatto una barba così. Una barba bonsai,
credo,
così.
A me no. Quindi
la barba George l'aveva anche prima.
Sì. Era più lunga prima, si è accorciata, quindi qualche effetto c'è.
Poi c'è il lato di seconda mano, sempre sugli stessi temi, che sono stato attività passate della mia vita anche uno studioso di letteratura per l'infanzia, in particolare un grande appassionato di romanzo d'avventura, quindi non a caso questi temi tornavano. E poi alla fine sì, pensavo abbastanza consapevolmente di voler fare un libro che somigliasse un po' alla trilogia dei nostri antenati di Calvino, un po' come il Barone Rampante. La letteratura italiana alla fin fine, una delle cose che mancano di più sono buoni romanzi d'avventura. Ci abbiamo Salgari, ci abbiamo
Barone Rampante. Siamo fermati lì. Non è che c'è molto, credo. Poi
si chiamerebbe Salgari.
Salgari, sì. Ma
vorrei difendere quel poco che mi è rimasto nella mia regione d'origine. Salgari. Ovvero sia Salici.
Giorgio, se fosse stato ungherese con quella lingua, com'era?
Sarebbe stato a Salgari, ma in ungherese.
No, ma sentiamo qualcosa di più attendibile.
In Ung.
Sciolgari. Si chiama Sciolgari.
Sciolgari.
Mamma mia.
Non si chiama in nessun modo, dai.
Vabbè, ma voi avete, è tradotto in ungherese, Shalgari?
Non penso. Noi conosciamo il film Sandokan, ma siamo arrivati solo fin là.
Sì, però la versione inglese, quindi...
Boh, sì, magari ungherese, sottotitolata almeno, no?
Sottotitolata.
Mi sembra giusto.
Ma c'è la sigla degli Oliver Onions?
Sa, chi lo so, c'è la sigla degli Oliver Onions.
Sale e scende la marea.
Sale e scende la marea.
Io non mi ricordavo così la sigla di Sandokan.
Ma sì, Sandokan. Eh sì, quello è ritornato.
Rigorosamente italiani, rigorosamente italiani che hanno fatto rigorosamente solo quella canzone, dopo si sono persi.
Sì. Ma qualche film di Bud Spencer, credo.
Sì, ci sono ancora in qualche film di Bud
Qualcosa
Spencer.
Forse si rimane.
Che bello.
Cerchiamo di finire questo passaggio, dai, perché poi c'è un'altra domanda e poi è tutto per te, Paolo.
Anch'io della regia ho una domanda.
Beh, prima deve finire.
Gliela permettete?
Vada.
Perché lo tengono dietro un vetro?
Sono le regole imposte dalla radio. Forse per me avrei un open space, ma pare non sia possibile.
Ma è una regola di igiene, di...
No, per il sound, per il sound. Sound.
Ah, sì.
Vogliamo sound. Mantenere compatto il suono.
Una buona scusa.
Allora, c'è un ulteriore elemento che secondo me merita di essere comunque illustrato in radio questa sera. È proprio il ruolo dell'acqua. Un po' l'abbiamo già accennato un passo. Però ci sono due aspetti dell'acqua. C'è un lato la pioggia e l'altro è il mare. Magari se possiamo... rendere un po' meglio i due aspetti, così come tu hai fatto nel romanzo.
In realtà la prima idea che mi era venuta era quella della pioggia, che la pioggia alla fine è l'idea da cui è partita la trama. A dire la verità non mi ero neanche interrogato più di tanto, ma sì, facciamo che ci sono queste piogge catastrofiche come i bambini, c'è un gioco del facciamo che in queste piogge gli adulti si addormentavano, di cui poi grandi arrampicate sugli specchi per tentare di spiegare perché devono avere paura della pioggia e facciamo che diventano un carnevale dei bambini. Quindi la pioggia è nel romanzo è un ambiente, è quasi uno spazio. C'è il mondo molto costrittivo quotidiano in cui Pepe cresce, in questo cimitero riadattato, in questo cimitero bricolage in cui le statue vengono spostate, vengono usate per arredamento, si riusano i materiali, e qua c'è dell'acqua potabile, e c'è lo spazio della pioggia. Quando arriva la pioggia cambia tutto, esce dal cimitero, proprio dai cancelli, proprio a segnare una rottura, e diventa un secondo spazio abitabile. A questo punto cambiano anche le regole, perché essendo la pioggia così catastrofica si vive in modo diverso, non si capisce bene come i bambini si passano questi anni di distanza dei consigli sull'equipaggiamento, su questi giubbotti per ripararsi, per resistere alla pressione di questa pioggia violentissima. Hanno dei luoghi di ritrovo dove barattare le cose, perché all'inizio è facile, ci sono dei bar rimasti aperti. Poi passano i giorni, passano le settimane, bisogna trovare cibo, quindi iniziano baratti, iniziano gli scambi, e a questo punto rinasce un sistema economico anche poi di comodità che non servirebbero alla prima sopravvivenza. E in questa pioggia Pepe poi ha anche una serie di prime scoperte. Prima parlavamo delle prime scoperte, che è un po' anche la struttura del romanzo, una serie di prime volte. Un po' perché Pepe cresce, quindi ha un po' di cose che deve scoprire ogni bambino, un po' perché cresce in un mondo diverso dal nostro, e quindi ha anche delle prime scoperte un po' diverse dalle nostre. Cioè, ad esempio, lui è cresciuto in un mondo afosissimo e quindi deve, a un certo punto, dopo settimane di pioggia, scopre il freddo, che lui non ha mai conosciuto. E c'è anche il problema che lui non sa nemmeno le parole per parlarne, alcune ne ha sentito parlare, altre no. Il mare invece è un incontro ricorrente. Il mare non l'avevo pianificato, ma mi ha sempre preso più la mano, ed è più che uno spazio quasi un amico ambivalente, quasi un grande animale. Altra cosa da dire, in questo mondo futuro, nel facciamo che eravamo, c'è anche, facciamo che non c'erano invece più gli animali, che sono interamente scomparsi, come in Blade Runner, solo che in questo mondo, invece di essere ricostruiti come robot, degli animali se ne parla e si guardano i vecchi documentari. Quindi Pepe, che è eruditissimo di documentari, lì qualsiasi similitudine, qualsiasi metafora che usa raccontando la storia, spuntano fuori sempre gli animali, che possono essere dai gatti, ma possono essere anche molto ricercati.
Certo.
Io peraltro da bambino ero così, cioè la sapevo veramente lunga. Adesso per fortuna c'è Wikipedia per recuperare il tempo perduto.
E sei in buona compagnia, perché Giorgio invece è il nostro Bruxellandopedia.
Ah, chi io?
Quindi, certo, si è già dimenticato.
Ha ricompilato Wikipedia.
Quella con la barba dannata.
Anche.
No, ho citato Blade Runner, ho avuto un momento di sussulto, ho detto addio. Ecco, è in testa la mia classifica dei miei film preferiti, sì. Ancora lui, si scalza.
Grandissima colonna sonora.
C'ho anche il Final Cut, versione originale di Final Cut.
Sì, sì.
Torniamo al mare, altrimenti il tempo scorre, sì. Poi dite che io...
Il mare quindi è nel romanzo quindi c'è anche la scena della scoperta del mare, perché Pepe è un bambino dentro terra, ma come in fondo anche in genere i liguri dentro terra avevano pochissimi contatti col mare e avevano una cucina in cui il pesce ad esempio non entrava. Nel suo caso lui il mare l'ha visto in lontananza, dice, come un bagliore fosforescente, perché è anche un mare completamente morto, inquinato, e quindi ci sono le solite storie degli adulti che in questo mondo non sono, non fare il bagno prima di 4 ore dopo aver mangiato, se no muori, ma sono non avvicinarti al mare perché è corrosivo, perché è cancerogeno, e lui aspetta alle porte del suo agglomerato di vedere la gente, i nuovi arrivi, gli immigrati che arrivano nella sua baraccopoli, per vedere, hanno attraversato il mare, vuol vedere se il mare ha lasciato traccia. E quindi rimane stupito vedendo questo mare di cui ora appena vedendolo, ed è una specie di grande bestione morente, ma in quanto morente è ancora vivo in realtà. E poi lo rivede alla fine in una casa sottomarina, che è una delle case che ora a Genova ci sono, case con due ingressi, una in basso e una può essere anche a mezza costa, quindi 15 piani di più sopra. Una di queste case, ora che il livello del mare si è alzato, ha l'ingresso sott'acqua e da queste finestre può vedere il fondo marino. E poi probabilmente non è un caso che l'ultima scena del romanzo sia su una spiaggia.
Giorgetto, io avrei ancora una domanda, però magari abbiamo il tempo di farla più tardi.
No, vabbè, visto che avevo come al solito aperto casualmente una pagina e questa pagina casuale ha trovato il suo momento ed è questo. Ci riposammo al riparo di un brandello di pino. Tesi l'orecchio agli elementi. All'inizio mi sembrava che il ruggito non ci fosse più, ma poi rieccolo, con l'intensità raddoppiata. Dobbiamo ripartire, ordinai subito a Primavera. Siccome non mi rispondeva la strattonai, ma lei si era aggrappata al tronco. «Basta!» sbottò. «Ma che c'è? Sei stanca?» «Sì, sono stanca», mi disse accigliata. «Sono stanca perché non mi dici mai niente». «Eh? Ti senti tanto grande. Ma guarda che l'ho capita, sai, da cosa stai scappando. È di là». E tese la mano proprio verso la direzione che intendevo prendere. Ci saremmo dunque gettati nelle sue fauci. «Senti, ma... scusa se... ma non hai paura?» No, pena. E perché? Perché sta morendo. E star morendo è peggio che essere morti. Si sta male. Ma quindi tu dici che non è un tirannosauro? Tiranno che? Tirannosauro, dinosauro bipede. Molto grosso e tanto cattivo, mascellone. Ah, io non conosco questo signor tirannosauro, disse dopo averci pensato su. Ma grosso è grosso. E sta morendo. E infine guardai. Mi sforzai di battere con gli occhi quell'orizzonte nero alla ricerca del corpaccione, accorgendomi che il nero non era così inscalfibile, che riuscivo qua e là, ma più spesso in lontananza, a distinguere piccoli bagliori, che non erano quelli di un cielo in tempesta, non erano le ampi, fiamme piuttosto, falò da campo che ondeggiavano morbidamente, su e giù, fuochi, folletti rossi come i pappagalli e lucidi come la madreperla che danzavano nel nero e che una volta erano stati liberi di muoversi liberamente, di allontanarsi, di navigare. E lui mi chiese primavera facendosi vicina. Sì, era lui. Era lui il mostro. L'avessimo saputo prima che era così grande, così fragile, persino così vicino. Non ci appariva più come il pericoloso mare diurno che brucia e che fa male, ma come il suo sfortunato fratello notturno, non persecutore, ma vittima, anche lui. Un tempo bambino azzurro di acqua e di correnti. Era poi stato inquinato, dragato, ustionato, vivisezionato, privato dei suoi figli di pinne e squame, che si erano fatti sempre più piccoli, per sfuggire alle reti. Ora nulla sul suo fondale si agitava più. Le barriere collarine erano sbiancate, andate in frantumi. Questo era il pezzo, secondo me, che si riferiva al mare, ed era un po' triste, insomma, un po' forte come immagine. Allora, vai tu, dai.
No, io ti lascio la parola.
È che sono come al solito, quando mi si bombarda, quando troppi stimoli mi bombardano, dopo mi blocco perché non so più.
E allora, Daniele, allora magari vai, ti Daniele. Lascia quei 10 secondi necessari a prender fiato.
Sì, io volevo sapere se tu, almeno ieri sera alla libreria Piola, io sono rimasto molto colpito, anche affascinato, ti dirò, dal fatto che tu hai confessato di aver scritto tanti romanzi e questo è il primo che viene pubblicato. Il tuo diciamo percorso di scrittore, uno scrittore che ha scritto tanto ma che poi alla fine ha fatto il passo, come hai messo tu ieri sera, di andare fino in fondo solo per questo romanzo, può avere un parallelismo con la storia?
Forse sì. Forse sì, cioè, probabilmente non è, anzi, penso abbastanza, perché è comunque una storia di formazione, è la storia di ma più che di formazione, più che di crescita, una storia di uscita da spazi chiusi, ed è una storia che dice, vabbè, adesso vediamo cosa c'è dopo. Probabilmente sì, ma anche perché poi come scrittore avevo in passato ho avuto anche vari percorsi paralleli. Per esempio, erano molti anni che pubblicavo racconti su rivista, avevo un rapporto molto conflittuale perché ho pubblicato molti libri di saggistica, cosa che ho intenzione ora di non fare mai più.
Perché sei improvvisamente diventato non saggio.
Esatto.
È una conquista, io una mi rallegro, no, mi felicito.
Sì, esatto, poi lo posso confessare. C'è stato anche un Paolo Zanotti poeta, durato lo spazio di 2 anni, che secondo me non era male, però...
No, però
non ho continuato.
Le cose evolvono.
Sì.
Chi è Paolo dei 4 personaggi, togliendo Pepe, quindi chi è Paolo delle 3 personaggi e togliendo anche Sofia? Chi è Paolo delle 2 personaggi, Petronella e Primavera?
E togliendo?
Io toglierei anche Petronella, quasi quasi. Ma chi lo sa?
Beh, cosa devo dire a questo? Ma c'è poi questa cosa inquietante che non, ammetto che non era... cioè, purtroppo non era studiata, e quindi ho passato varie notti a chiedermi, ma perché tutti questi personaggi si chiamano in P?
Per esempio.
Pepe, Primavera, Petronella.
Beh, varie sfaccettature di un solo io.
Paolo tutto sommato vorrebbe essere Primavera, però...
Abbiamo detto. No, vabbè, ma si legge, si capisce... Sì. Basta leggere 3 pagine, poi si capisce che questa Primavera ha un ruolo... A me piace molto, perché adesso, vabbè, non c'entra, però tu hai visto che ho scorso rapidamente, però mi sembra che Primavera, ma poi lo dici anche, perché c'è un passaggio che ho letto, lo dici chiaramente, che Primavera dopo prende un ruolo materno, cioè si avvicina, anche lei attraversa questa pioggia, che è la pioggia del cambiamento di tutti quanti, e quindi mi sa che anche lei poi decide di fare questo salto, comunque si trova a fare questo salto, ma sempre in sordina, non è mai... è lui davanti e Pepe lei è sempre dietro, un passo indietro che però tira la fila, controlla, sta guardando cosa succede e nel frattempo cambia anche lei.
Sì, sì, sì. Beh, Pepe è un passo avanti, ma alla fine è molto un narratore, cioè per certo. Certi versi è un personaggio un po' sballottato.
Allora, ricetta per il futuro, visto che parliamo di futuro, ricetta per il futuro, come si fa a mantenere vivo il bambino che c'è in noi? Che dentro di me non è tanto bonsai, è un bonsai riuscito male, è bello grosso, è bello grosso, ma comunque ci sta un po' stretto qua dentro.
Oddio.
Non sono domande facili, avevo premesso.
No, si verrebbe da dire, chiedetelo a Georges Lalan.
Esatto.
Ma sì, non mi pare che abbia grandi problemi in questo senso. Ora non so se lo conoscete meglio, se è il ruolo.
No, però io volevo da te la ricetta. Volevo da te la ricetta, se ce l'hai.
Lui, allora, in realtà, ti spiego. Lui vuole essere semplicemente rassicurato da te che tutto sommato è in buona compagnia. Quindi, che c'è questa dimensione che lui è ancora molto viva, che può ritrovare anche altrove,
che c'è, ecco, un bosco di bonsai,
che penso che ci sono tanti bonsai che insomma da qui, da qualche parte
ne conosco parecchi.
Ma secondo me non è così complicato. Poi quello di cui parla il libro, poi alla fine, cioè a parte poi alcuni lati perversi che sono riferiti più a Petronella, è una giocosità che è più di gruppo, non è tanto, non parla tanto di personaggi rimasti bambini, ma di una reinvenzione o scoperta di un certo tipo di socialità spensierata.
È giusto forse che ci salutiamo magari con questa frase, diciamo.
No,
che
non ancora, io ho ancora un minuto a disposizione, me lo prendo tutto, perché volevo dire, hai per caso dato un'occhiata ai bambini che ci sono in giro? Cioè, tu hai detto all'inizio che dagli anni 70 in poi i bambini, cioè il gioco di strada, la vita in strada è diminuita.
Non c'erano i computer all'epoca.
No, non c'erano i computer, ma è cambiato tutto, anche il modo di comunicare fra tutti, non solo fra i bambini. Però volevo sapere, ti è per caso capitato di lavorare con i bambini, avere a che fare con i bambini adesso in Italia, vedere se questi bambini descritti nel libro assomigliano o hanno delle relazioni con i bambini di oggi, con le relazioni che ci sono fra i bambini? Non so se è successo, però me lo chiedevo, se per caso ti è capitato.
No, in realtà non mi è capitato, anche perché non ora che ci penso, conosco, negli ultimi anni mi è capitato pochissime volte di vedere bambini in interazione con altri bambini, a parte anche i miei amici che hanno figli, ne hanno tutti uno. Oddio, però la figlia di una mia amica ha detto una cosa che Petronella le fa un baffo.
Quindi
arriva da un corridoio oscuro. Mamma, mi ha detto il mio folletto che ti devo decapitare, così poi posso dormire col babbo. Brava figlia mia! E poi, a parte verso di noi, avete visto come si fa bene il suo Edipo? E qua, e noi, la psicanalisi ha veramente rovinato il
suo Edipo.
No, scusa Marina, ma io prima controllerei di vedere se questo folletto c'è, perché
prima magari
non si sa mai.
Cosa.
Magari c'è veramente, però sta in uno screen di un computer.
Chissà.
Chissà. Va bene, le domande me le faccio poi a parte.
Dai, magari facciamo uno special, facciamo ritornare Paolo e tu leggi il libro, così.
Ma certo, io lo leggo a puntate adesso.
Leggi a puntate e poi ne riparliamo. E io ringrazio Paolo, volevo anche salutare gli amici della casa editrice, insomma, che hanno reso possibile la pubblicazione del romanzo, Punte alle Grazie. Se ricordo bene, tra l'altro, questo è anche uno dei primi romanzi pubblicati da questa casa editrice.
Dei primi romanzi italiani, sì.
Quindi insomma sì. ci fa piacere partecipare anche di questo progetto, non solo ovviamente linguistico qui a Bruxelles, tra l'altro come il ruolo di Bruxellando è anche di promozione della lingua italiana, ma proprio di diffusione della cultura. Volevo anche ringraziare la Libreria Piola che ci ha dato la possibilità di incontrarci, e Margherita, se mi è permesso,
che in realtà è qua seduta in un angolo con un microfono davanti,
che è stata
per tutto il tempo
ulteriormente nostro trend union. Quindi insomma veramente vi ringrazio, e Bruxellando vi ringrazia di questa bellissima intensa puntata. E Paolo, in bocca al lupo, insomma facci sapere se continuerai ancora a pubblicare delle cose, perché veramente con immenso piacere troverai in Bruxellando un valido volano di diffusione. E
se avete voglia di leggere qualcosa di decente, leggete questo libro.
Io veramente vi dico, veramente vale la pena leggerlo, anche per quelli che amano insomma lo stile, la sintassi, insomma veramente è un libro completo. Quindi ricordo ancora Paolo Zanotti, Bambini Bonsai, edito da Ponte Alle. Grazie. E io direi che
Brangolo.
Breve, per piacere.
Mamma mia, sei brevissimo.
No, lui, non tu. Tu ti puoi prendere
io mi prendo
tu hai minuti. Tu hai 9 minuti tranquilli, forse 10, va? Se tutto va bene.
Chi lo sa?
Chi lo sa?
Comunque, oggi non è che vi parlerò di tantissime cose nuove, ma faremo un po' di lezione di geografia, va bene?
Sono pronto.
Ecco, ovviamente dal punto di vista letterario, perché mi è capitato, magari non ho ragione, ma io ho questo lusso di poter sempre riflettere così da me, fra me, ecco. Ho pensato che, per esempio, l'ultima volta in cui abbiamo visto magari un corrente di, non di uniformità, ma di uno stile, non nemmeno stile, diciamo, delle forme molto... molto simili nel mondo, nella letteratura, era il 1800, quindi in quel periodo si poteva ovunque identificare degli scrittori che scrivevano dei romanzi di ampi, diciamo, che cercavano di contenere praticamente tutto quello che la vita poteva contenere, quindi il brutto, il bello, dei cattivi, dei buoni, l'amore, la guerra, un grande subbuglio di tutto. E allora c'era Victor Hugo, c'era Dickens, c'era Steinbeck, cioè c'erano tutte queste persone che scrivevano un po' dello stesso modo, se possiamo dirlo. E ce l'abbiamo anche in Ungheria, ma non vi stanco, va bene? E quindi si chiamava Yokai. Molto prolifero e molto di...
Amava molto giocare, immagino, visto che siamo in tema.
Sì, ma vuoi... esatto. Ma dopo vi farò un altro accenno sugli ungheresi. Però oggi a me sembra di poter comunque stereotipizzare un po' la cartina geografica del mondo. Nel senso che di dire dove troviamo, per esempio, la Crimilandia. La Crimilandia e la Scandinavia. Cioè di là vengono proprio ultimamente la maggior produzione di gialli, no? C'è Stieg Larsson, c'era purtroppo, poi c'è Henning Mankell, no? Che tutti conoscono, e poi ci sono altri nomi, c'è in Danimarca Peter Hoog.
Beh, Lisa Marklund pure, dai, possiamo ricordarla,
sì, cioè,
vale la pena.
C'è proprio un sacco di personaggi che la scrivono, dei gialli buoni fondamentalmente, di qualità. Diciamo che la terra invece del realismo mistico ovviamente è Sud America, cioè Marquez era soltanto l'inizio, cioè poi c'era la Esquivel, la Allende, Isabel Allende, cioè tutti, cioè praticamente è proprio Misticilandia, non lo so, cioè magico realismilandia. Esattamente, cioè, poi con gli americani ho l'impressione che loro sono piuttosto sex and drugs, cioè nel senso prendiamo il mondo com'è un po', cioè pieno anche di questi due lati, è pieno anche di un sacco di problemi, o il piede, cioè per lui il cuore magari tutta una frontiera e sempre deve essere nuova, non lo so, no. È un'impressione, di nuovo, riflessione fra me, quindi è semplice.
La geografia dei libri secondo Imola.
Secondo Imola, esattamente. Poi
sai che potremmo sviluppare un'application sul nostro, veramente sul nostro blog, che poi si possa scaricare anche sui vari smartphone.
Dopo ne parliamo.
Secondo me può essere interessante come
è già
cosa.
Protetto da copyright. Questa idea è già stata sviluppata e protetta da copyright. Dopo ne parliamo.
Vabbè.
Allora, se torniamo in Europa, diciamo che invece la Gran Bretagna è la Commonwealthlandia fondamentalmente. E perché? Perché loro nella letteratura possono prendere qualsiasi personaggio inglese, buttarlo in quasi qualsiasi paese e possono dire che tutto è reale. È una cosa fantastica, cioè loro possono girare India, l'Africa, Canada, America, quello che vogliono, perché ovunque si trova qualcuno di loro. Quindi diciamo il mondo è il loro paese. Poi ovviamente hanno anche un aspetto, se vogliamo andare sul humor britannico, allora hanno anche questo aspetto speciale di, non so, umoristico. Vabbè, continuiamo. Cioè, per esempio, i tedeschi hanno una grande passione per la storia, cioè Storilandia, direi, però anche un po' appassionato, perché comunque quello che magari nella nostra mente di cittadini vive piuttosto il stereotipo del tedesco controllato, preciso, eccetera. Se guardiamo la letteratura, invece, i tedeschi sono appassionati, cioè hanno inventato loro il romanticismo, è vero che è stato tanto tempo fa, però non si sono molto staccati da questo loro sentimentalismo, se lo possiamo nominare così.
Sturm und Drang di Maximilian Kling, titolo originale Weird War. Vabbè.
E penso invece che la Francia invece è un po' la intelligenzilandia, cioè nel senso gli piacciono un sacco gli inside joke, sono un po' intellettuali, filosofici, quindi hanno questo, non so, non posso esprimermi altrimenti che facendo dei gesti, allora finita il radio.
Beh, nessuno ti vede, quindi
nessuno mi vede, esattamente, ti faccio un segreto. E poi gli italiani, se siete curiosi come li vedo io per esempio da fuori, secondo me la letteratura italiana è fondamentalmente lirica. Cioè in quasi ogni romanzo c'è qualcosa di lirico. Se non altro il ritmo del linguaggio, non lo so, qualcosa, però
non mi pare che di questa idea possa compartire.
È pavarottiana.
Sì, vabbè.
Sì, quindi è
l'Irilandia.
È la Lirilandia. E poi l'Ungheria è molto difficile, ovviamente, perché secondo me sapere troppi dettagli su un posto poi dopo distrugge i stereotipi, no? Però a me sembra che noi oscilliamo fra un humor nero, di cui siamo abbastanza capaci, e fra un'analisi dettagliata della sofferenza umana.
Il che descrive bene gli ungheresi.
Ecco, quindi non so, io sceglierei ovviamente nero con Murilandia perché è un po' più leggero e io preferisco così. Però, però potrebbe altrettanto essere Psicologilandia. E poi magari i giapponesi, perché i giapponesi mi piacciono un sacco. I giapponesi, non so, i giapponesi invece sono sintetici, ma con la sinteticità sono, non so, di una chiarezza anche dal punto di vista sentimentale immensa. Cioè loro sono haikulandia, ma davvero, cioè anche nella prosa sono un po' haikulandia, e sotto tutto questo ci si muove sempre un po' di spiritualità, un po' di, non so, un po' di fantasmi, se possiamo dirlo così. Quindi ecco, è una mappa un po' strana, diciamo, però siccome ci ho giocato un po' pensandoci, pensavo che magari vale la pena spartirlo.
Condividere. Vai, uno. Abbiamo contato due errori, un articolo, ho messo un corrente invece di una corrente. E Dio mi avvicino, meno male. E compartirlo, che non era precisamente. Grazie, questi errori ti rendono ancora umana, quindi rendono me felice.
È la mia parte di analisi, sì, dettagliata della sofferenza umana, che poi mi spinge spinge a darti delle soddisfazioni.
Quanto riguarda la Haikulandia, vi ricordo l'ultimo libro di Van Rompuy, che è Haiku, con Haiku in inglese, francese, fiammingo e latino.
Beh, è un uomo straordinario comunque, Van Rompuy, bisogna riconoscerlo, tutto
bella,
sommato.
La bella cultura.
Il suo ruolo poi non è nemmeno tanto semplice.
Però una cosa che ci manca da dire.
Sì? No, vai, volevo dire due cose.
Sembra un personaggio
cose,
di fantascienza. Comunque.
Sì, è un po'.
Beh, dai, avete visto gli occhietti come ce li ha?
Però oltre all'Irlandia, che apprezzo molto, però devi accettare che sono stata questa sera testimone di un nuovo inizio, e quindi finalmente è Bimbilandia.
Secondo me gatta ci cova, ragazzi. George qui gatta ci cova. Comunque, già la seconda volta è due settimane. Vabbè.
Che faccio che?
Fai riferimenti.
Bimbi. Sto tornando bambino di nuovo. Prendendo con l'età torno bambino. I latini hanno scritto di tutto su sta roba qua, quindi perché io, chi sono io per rinnegarli?
Dai, assolutamente,
dai,
ci mancherebbe.
Ma ridia un consiglio da darci, no?
Ma io volevo semplicemente ricordarvi che il prossimo 29 gennaio alle ore 20 al Concert Noble c'è per la 19ª volta il Festival Internazionale della Canzone Italiana. Il programma è veramente ricchissimo, perché c'è in gara il gruppo musicale Tram 81, c'è poi la partecipazione della compagnia teatrale Bottega Magica, che si esibisce in Lettera Anonima, una farsa di Aldo e Carlo Giuffrè, per la regia di Vito Laraspata e Ortensia Semoli. E, Giorgetto, magari vuoi accennare brevemente qualcosa? Sì, Dani, sì. Questa sera Radio Alba... voilà.
Ecco, provavamo a dirlo che erano le 9, perché sennò poi la gente dice, ma che ora è?
Ma che ora
in
è?
Che mondo siamo?
Certo.
Siamo monsonici? Sì, un po' sì.
Sicuramente.
Stiamo già andando verso il monsonico, cioè caldo d'estate, niente, e poi...
Monsonici già comunque parzialmente corrotti.
Oggi è piovuto tutto il giorno, comunque.
Questa era la vecchia
Bruxelles. Dai, allora, abbiamo pochi minuti, quindi Aldo e Carlo Giuffrè, la lettera anonima.
Sì, la lettera anonima, una piacevole
cosa. Fa ridere?
Cosa. È una bellissima domanda questa, adesso come rispondo?
Oh, sì o no? È proprio una di quelle domande dove
cioè,
c'è
prova a pensare di avere un attore che ti mette in scena una cosa e tu dici mamma mia, e fa delle battute e nessuno ride, c'è questo silenzio glaciale e uno dice mamma mia,
poi solo lui.
Che invece entra dentro e già solo dalla faccia uno si piscia dalle risate, si piscia addosso, cioè come si fa a dire speriamo che faccia ridere?
Ma
questo,
dai,
sarebbe questo sarebbe l'intento.
Ah, vedi che c'è un intento comico alla base.
C'è l'intento comico, certamente.
Era
quindi
quello
vuol dire
che volevamo, cioè,
era quello che volevamo sapere. Quindi,
grazie, così me l'hai fatto dire, e poi la gente dice: ah, era comico. Ecco,
vabbè, intanto noi abbiamo l'anelito per il sorriso. Come sto riprendendo? Allora, quindi il 29 gennaio alle ore 20 al Concert Noble 82, Rue d'Arnaud 1040, Bruxelles. Per quanti volessero saperne di più, beh, potete telefonare allo 0273554525. E poi volevamo salutare gli amici del Cinema Sintesi Le Stockel. Il giovedì 3 febbraio, infatti, insomma, veramente gente di Roma, a questo bellissimo film che veramente vi consigliamo di andare a vedere, oppure I Demoni di San Pietroburgo. Ricordiamo che proprio l'anno scorso è stato celebrato il centenario della morte di Dostoevskij, e insomma Dostoevskij rivive in questo bellissimo film proprio dei Demoni di Pietroburgo. Noi salutiamo ancora le nostre amiche Lucia e Mariella, e per quanti volessero saperne di più, www.sintesicinemaitalien.be. E vi ricordo la presentazione del libro Vivi di Fabio Cavallari, di cui e con il quale avevamo cominciato la nostra trasmissione questa sera, giovedì 10 febbraio alle ore 19 presso la banca Spas Montepaschi a Rue d'Enghien.
Devo aggiungere però che c'è a teatro il 10 febbraio alle ore 19 l'associazione Calabrese in Europa presenta The Sonorata, un delitto d'onore in Calabria, istituto italiano di cultura che è rimasto nei locali del consolato, e quindi ricordato il 10 febbraio, perché insomma ci piace vedere qualcosa.
È un giovedì,
dei Calabrese Nuovo.
Te lo dico.
È un giovedì, il 10 febbraio è un giovedì.
Sì.
Hai dico. Avuto un incidente, e dopo di questo incidente ti ricordi tutte le date da qui al 2020?
No, è legato alla data di nascita di una persona.
Ah, ok. Va bene. Allora va bene, ogni momento mi hanno spaventato.
Jean, e so che lo festeggia giovedì.
I famosi savant, come si chiamano i bambini Jean, savant?
Poteva anche essere una data piacevole. No, e poi subito andare a pensare all'incidente. Cazzo,
poi, siccome
pensando ai bambini savant,
devi sapere
bambini,
ancora,
lo sai, bambini savant.
Quindi c'è un legame molto stretto tra i giorni di febbraio e quelli di marzo. Essendo io nata il 10 marzo, il 10 febbraio è un giovedì come il 10 marzo.
Tranne quando è bisestile.
Che allora è venerdì.
Che allora è venerdì.
Nei giorni in cui il 10 febbraio è giovedì.
Esatto.
Vabbè, allora abbiamo evidentemente sforato l'ora, perché me ne ora ne sono completamente andati in pappa, come si può sentire tranquillamente.
Cari amiche, cari amici, noi veramente vi ringraziamo. Io saluto Dani MRG, saluto la nostra Fiordaliso. Stasera l'idea, devo, veramente, io ammiro sempre i suggerimenti di Fiordaliso, però questa sera veramente mi ha stupito. Su questa idea poi dobbiamo lavorare un po', perché
sei in grado di ripeterlo?
Cosa?
Quello che ha detto.
Sì,
la settimana prossima sarà tutto in pop.
No, non preoccupare, adesso voglio sentire. Voglio sentire.
Beh, la geografia del libro di Imola.
Sì,
l'ultimo dei Bambinilandia, no?
No, Bambinilandia era un'aggiunta, perché è un evento che sta succedendo, è il presente che accade. Ic et nunc,
vabbè, allora, abbiamo altre parentesi.
Dai, con cosa ha cominciato?
Ha cominciato con i francesi,
ha cominciato con Criminlandia, Stieg Larsson, poi
l'America Latina con l'anima, poi
con i tedeschi che amano la storia, poi ha citato
però
molto i francesi,
magicismo.
Insomma, dai, il metodo partecipativo magari lo posticipiamo.
Sì, bambini, avete studiato, vi saluto.
Poi Giorgio, ti ricordo che ti hai fatto per la seconda volta un riferimento ai bambini.
Sì, l'ha già detto lei.
No.
Tra l'altro il vostro oroscopo prevedeva qualcosa quest'anno. Allora, io saluto Paolo Zanotti e Margherita. Vi ricordo ancora Bambini Bonsai, edito da Ponte alle Grazie. Noi ci vediamo martedì prossimo e vi auguriamo un'ottima settimana. A presto.
Ciao. Ascoltato.